Alvin, Al G. I said, ain't you please tell me just what did you say? They got the Louisiana Boogie and all the other kind of things. They even got the thing they call the mojo hand. They got the mojo. Teach me just how to operate it. I went to a nightclub, I was squeezing the tight. I pleased that the call of them people started fighting. I had the mojo boogie. The mojo boogie. I had the mojo boogie boogie to slide on down.
La voce del blues. Buongiorno, buongiorno oggi a tutti voi ascoltatori in diretta e a coloro che si connetteranno in differita ascoltando il podcast su Radio R18. Ma buongiorno, oggi è martedì 5 maggio, sono le ore 16.04 e io ho deciso di iniziare questa puntata con un po' di buona musica, J.B. Lenoir, The Mojo Boogie, giusto così per iniziare già a darci dentro, ecco. Oggi sarete in mia compagnia, Federica Gerotto alla voce, questa come ho già detto è Radio R18, ogni martedì dalle 16 alle 17 qui si narra la storia del blues e di questo genere musicale apparentemente così semplice, ma poi alla fine le cose più semplici sono anche quelle proprio più complesse, quella musica che ha gettato le basi di tutto ciò, come dico sempre, che ascoltiamo oggi. Per chi non mi ha mai ascoltato, potrebbe succedere, e arriva solo oggi qui, faccio una micro presentazione di chi sono e che cosa ci faccio qui. Classe 88, sono una cantante della provincia di Torino, ma viaggio un pochino ovunque, anche Svizzera, Francia, Liguria, insomma, ormai sono attiva da anni e anni, dopo vari anni di studio di canto lirico e poi moderno e con influenze anche jazz, approdo 30 anni, anche relativamente tardi, alla musica che mi segnerà, penso, per sempre, quindi quella musica che per me è un po' la mia comfort zone e dalla quale non uscirei mai, quindi il blues. E ho all'attivo un gruppo blues molto particolare, Blue Screen, senza chitarra ma con una tastiera che è la fine del mondo, perché ci piace sperimentare nuovi sound e diversificare un pochino. Ho anche un tributo ad Amy Winehouse, ma insomma di quello si parla poi. Eccomi qui quindi, dove vi porto oggi? Oggi chiudiamo le valigie e salutiamo la Wind City, non lo facciamo proprio in silenzio. Abbiamo parlato di Muddy Water, abbiamo urlato con Little Walter, abbiamo avuto nell'ultimo mese due ospiti eccezionali che ci hanno tenuti incollati alla radio raccontando di come loro vivono e suonano il blues. Ma Chicago aveva ancora negli anni 50 due assi nella manica, due uomini che non potrebbero essere più diversi. Da una parte abbiamo Elmore James, l'uomo che ha trasformato la chitarra in un uragano, e dall'altra Jimmy Reed, il re della pigrizia magnetica, diciamolo, chiamiamolo così. Se Elmore è ancora il rumore dei binari di un treno, di una metro anche sopraelevata, siamo un po' più moderni. Jimmy è come un fumo lento che esce dai tombini di notte. Due stili che hanno plasmato rock and roll, da Rolling Stones ai Fleetwood Mac. Oggi scoprirete perché questi due giganti sono le fondamenta di tutto quello che ascoltate oggi. E quindi scaldate gli amplificatori. Si parte! Elmore James, Shake Your Money Maker.
Shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, shake your money maker, and then shake your money maker, shake your maker. Shake your money maker, baby, you gotta shake your money maker. Shake your money maker, you gotta shake your money maker.
Dal tuono, Elmore James non era un uomo tranquillo. Siamo nel 1918, contea di Holmes. Elmore nasce come Elmore Brooks. Sua madre, Willie Mae Brooks, era giovanissima, aveva solo 15 anni. Del padre biologico non si conosce nulla o poco, un'ombra nel tempo. Ma il destino gli fa un regalo. Willie Mae sposa Joe Willie James, che lo adotta e gli dà quel cognome che diventerà leggenda. Ma dimenticatevi la scuola come la intendiamo noi a quell'epoca. Per un ragazzino nero del Mississippi, la scuola erano, l'abbiamo visto, i campi di cotone delle piantagioni, e i libri erano i solchi della terra. I nonni e la famiglia allargata erano lì, a spaccarsi la schiena sotto il sole, e il piccolo Elmore era ovviamente con loro. Ma lui, tra un sacco di cotone e l'altro, aveva decisamente le orecchie puntate altrove. Come si è approcciato quindi alla musica Elmore? Come è arrivato a diventare quello che è? Qui arriva il colpo di genio della povertà. Elmore infatti non aveva i soldi per una Gibson o una Fender, ma a 12 anni la sua voglia di suonare lo ha portato a costruirsi il suo primo strumento da solo. Lo chiamavano Diddley Bow. Lo abbiamo visto un bel po' di puntate fa. Prende un pezzo di filo di ferro armonico, lo inchioda una tavola di legno direttamente alla parete della baracca, ci metti sotto due cocci di bottiglia, due barattoli di latta come ponticelli per tendere il filo e inizia a percuoterlo. Ma Elmore fece di più. Invece di limitarsi a battere, prese una boccetta di vetro, forse di una medicina, e iniziò a farla scorrere sul filo. Lo avete sentito quel suono? Vrum, è la nascita del suo stile slide. Era un approccio molto fisico, primitivo, elettrico ancora prima che l'elettricità ci fosse. Quindi, mentre gli altri ragazzini giocavano a palla, lui stava seduto sul portico a cercare di imitare il fischio dei treni che passavano lontano verso Memphis. Quello non era solo un gioco, era la sua via di uscita. I genitori, immaginatevi, vedevano questo ragazzino che non voleva saperne la zappa ma faceva cantare il ferro. Meno male che però, invece di ostacolarlo, lo hanno lasciato fare, perché da quel filo di ferro teso su un asse di legno, Elmore James ha capito una cosa fondamentale che avrebbe cambiato il mondo. Se vuoi che la gente ti ascolti, devi far urlare il tuo strumento come se stessi lottando per la vita. Restate lì, perché tra poco vedremo come quel ragazzino dei campi è diventato l'uomo che ha dato la scossa a Chicago.
The sky's crying, look at the tears roll down the street. Down the street.
James, The Sky Is Crying. Nato in Mississippi, quindi, arriva a Chicago con un'idea fissa, farsi sentire. La sua caratteristica principale? Lo abbiamo visto, la slide guitar. Ma attenzione, non era una slide dolce del Delta, Elmore usava un amplificatore spinto al limite del collasso. Il suo stile era infatti percussivo, di petto, molto fisico, si voleva far sentire. Usava la chitarra elettrica Hollow Body, spesso una Gibson L4, ma ci montava dei pick-up aggiuntivi per ottenere ancora più potenza. Un tamarro, insomma. La sua voce era un grido disperato che competeva con il volume del metallo sulle corde. Era l'anello di congiunzione tra il blues rurale e l'heavy metal, che sarebbe arrivato poi 20 anni dopo. Forse è un po' too much questa associazione? Chissà. Ma quando Elmore James attaccava il jack, la stanza cambiava pressione atmosferica.
R18 e ti senti a casa.
One, two, three.
Roy James, It Hurts Me Too, e ora Madison Blues nella versione dei Fleetwood, che adoro, decisamente adoro. I Fleetwood Mac sono una delle mie band preferite, adoro questo brano e adoro loro. In quel periodo i Fleetwood Mac erano una macchina da guerra del blues purissima, guidata dal genio di Peter Green, e la band era composta da Green stesso, Danny Kirwan, Jeremy Spencer, Mick Fleetwood e John McVie. Il brano fa parte delle sessioni di Fleetwood Mac in Chicago. La band, pensate un po', realizzò il sogno di ogni musicista dell'epoca: registrare con i propri idoli. In studio con loro c'erano leggende del calibro di Otis Spann, Willie Dixon e Shaky Horton. Madison Blues, quindi questo classico di Elmore James, scusate questo piccolo throw in avanti, no, ma era necessario, no, spiegarvi il perché ho scelto questa versione. Pensate che era il cavallo di battaglia di Jeremy Spencer, e lui era un maestro della chitarra slide e riusciva a replicare il suono di Elmore James con una fedeltà quasi impressionante. Nella registrazione avete sentito tutta l'energia grezza e la velocità tipica del British Blues, che rendeva omaggio proprio alla tradizione americana. Ma ancora ci dobbiamo arrivare al British Blues, quindi andiamo con calma. Rimanete incollati alla sedia o al sedile della macchina, perché ora entriamo nel santuario del blues. Se il blues avesse un inno nazionale, forse quel brano potrebbe essere Dust My Broom. Avete presente quel riff che scende giù come una valanga? È il Big Bang della chitarra rock. Ma cari ascoltatori e ascoltatrici, la storia dietro questo pezzo è un thriller fatto di incroci maledetti, furti d'autore e una tecnologia che all'epoca sembrava fantascienza. Insomma, quel mistero che ci piace. Tutto accade nel 1951 alla Trumpet Records di Jackson, Mississippi. La produttrice Lillian McCarry voleva Elmore, ma lui era un tipo schivo, quasi spaventato dallo studio. Si racconta che Elmore non volesse nemmeno registrarlo quel pezzo, ma Lillian lo convinse a fare solo una prova per regolare i livelli dei microfoni, no? Che male c'è? Elmore si siede, attacca la spina, fa quel riff e canta con una foga che sembrava stesse fuggendo dal diavolo in persona, perché lui in quel momento stava facendo delle prove, ci stava mettendo se stesso, ma non era messo sotto pressione, perché appunto pensava fosse solo una prova. Ma ecco il colpo di scena. Lillian aveva acceso il nastro di nascosto e finita la take, e Elmore, ignaro di tutto, posò la chitarra e se ne andò, convinto che appunto non avesse inciso nulla. Ma quando il disco uscì e divenne un successo colossale, Elmore ci rimase di stucco. Quindi quello che ascoltiamo oggi non è una sessione studiata, è puro istinto. C'è un momento nella carriera di Elmore catturato a tradimento, ed è per quello che suona così vero. Non c'è trucco, non c'è inganno, c'è solo un uomo che mette tutto se stesso mentre pensa di essere tra le mura di casa. Ma che cosa rende questo riff così speciale e magnetico? Prima di Elmore il brano, infatti, apparteneva a Robert Johnson, mito degli incroci, ma Johnson lo suonava ovviamente acustico. Elmore allora ha preso quel tema e lo ha elettrificato. Ha usato un'accordatura aperta che permetteva alla slide di risuonare su tutte le corde contemporaneamente. Lui rende questo pezzo speciale perché non pizzica le corde ma le percuote col suo stile, e quindi quel riff assume una forza d'urto che all'epoca ovviamente non esisteva. Come vi dicevo, lui lo associo molto all'heavy metal di oggi, perché è una distorsione naturale delle valvole. Il brano e quel riff hanno talmente così tanto successo che poi tutto il rock and roll ne rimane invaso. Senza Dust My Broom la storia della musica probabilmente sarebbe diversa. E allora che dite? Ce lo andiamo ad ascoltare nella sua versione originale?
I'm getting up soon in the morning.
fatto quindi questo brano? Praticamente tutti. I Rolling Stones. Brian Jones era ossessionato da questo brano. Si dice che abbia imparato a suonare lo slide proprio su queste note. Fleetwood Mac, negli anni 60, quando erano una band di blues purissimo, abbiamo visto Jeremy Spencer la suonava ogni singola sera ed era ossessionato con il blues. ZZ Top, Billy Gibson ha costruito il suono Texas Boogie proprio su quella struttura ritmica. The Yardbirds, dove militavano giganti come Eric Clapton e Jeff Beck, il brano era un passaggio obbligato. Insomma, ragazzi, Elmore James con Dust My Broom ha creato un modello. Ha capito che se hai un'idea forte non serve mica cambiarla. Devi solo suonarla più forte degli altri. Quel riff è la dimostrazione che tre note, se hanno l'anima giusta, possono bastare per l'eternità. Quindi, appunto, se hai un'idea forte non serve cambiarla e devi solo metterci del tuo. Restate con noi perché dopo questa tempesta di slide andremo a scoprire l'uomo che invece sussurrava il blues, il mitico Jimmy Reed. Non cambiate frequenza!
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport. Non sei ancora socio di R18? Grazie ad AICS potrai avere sconti su prodotti e servizi in tutta Italia. Un esempio? Con AICS Turismo, sconti per voli aerei, alberghi, strutture vacanze e tanto altro ancora. Scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Eccoci tornati su Radio R18. Ma prima di continuare, vi ricordo che potete seguirci e rimanere aggiornati sui programmi e la musica e le iniziative della nostra amata radio su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Potete interagire anche al numero WhatsApp, aspettate che me lo prendo, 388-3246-527. E ovviamente potete interagire con me nel corso della puntata sui miei social Federica Gerotto Facebook e Instagram kifra.fe. Ma ora cambiamo atmosfera, spegniamo la distorsione e accendiamo il groove. Entra qui in scena Matthew James Reed, da tutti poi conosciuto come Jimmy Reed. Se Elmore James è l'adrenalina, Jimmy Reed è un po' la morfina. Siamo nel cuore pulsante del Mississippi, a Dunlight, il 6 settembre del 1925. Jimmy non nasce in una casa con l'acqua corrente, ma in una baracca della piantagione di proprietà di un tale Charles Williams. I suoi genitori, Joseph Reed e Virginia Moss, erano degli sharecroppers, dei mezzadri, gente che passava l'intera esistenza piegata sulla terra rossa a raccogliere cotone per ripagare debiti che non finivano mai. Jimmy era uno dei 10 figli. Immaginate questa famiglia così numerosa in una stanza, dove l'unica distrazione della fatica era la musica che arrivava dalla chiesa la domenica o dai juke joints il sabato sera. Ma c'è un dettaglio che cambia tutto. Jimmy non era un ribelle come Elmore, era un ragazzino molto timido, con un'anima pigra che rifletteva perfettamente il ritmo lento del sud. L'evento che ha cambiato la storia della musica avviene in un cortile polveroso, tra una balla di cotone e l'altra. Jimmy diventa amico fraterno di un altro ragazzino della zona, Eddie Taylor. Eddie era quello bravo, quello che sapeva far cantare veramente la chitarra. E fu proprio lui a insegnare a Jimmy i primi rudimenti, come tenere il ritmo, come incastrare gli accordi. Jimmy non era proprio un prodigio, faceva molta fatica, ma aveva dalla sua una testardaggine, una costanza incredibile. Si dice che i due passassero ore seduti su un tronco a cercare di riprodurre i suoni che sentivano dai vecchi del Delta. Questo legame tra Jimmy e Eddie durerà per tutta la vita. Eddie diventerà l'architetto del suono di Jimmy Reed, quello che metteva l'ordine musicale dietro la pigrizia del suo amico. Jimmy Reed poi non ha mai amato i libri, la sua istruzione si ferma molto presto per aiutare appunto i genitori nei campi, ma nel 1943 a 18 anni succede qualcosa, decide che il cotone non fa per lui. E vabbè, grazie. Si arruola nella US Navy durante la Seconda Guerra Mondiale. Però questo colpo di scena non ve lo aspettavate, vero? Questo per lui è un evento fondamentale. Per un ragazzo nero del Mississippi, uscire dal sud e vedere il mondo, lui era stato mandato, se non sbaglio, nel Pacifico, fu uno shock culturale enorme. Immaginate quando arrivò il momento di tornare. La piantagione gli sembrava veramente stretta, era proprio rimasto fuori da quel mondo. Decise comunque di sposarsi con la sua amata Mary Mama Reed, che diventerà la sua musa, la sua manager e persino la sua suggeritrice di testi in studio, dopo lo vediamo, e puntò dritto verso il nord, a Gary in Indiana e poi a Chicago. Io vi direi rimanete sintonizzati perché tra poco vi racconterò di come quest'uomo, che a stento ricordava i suoi stessi testi, sia diventato il musicista blues che ha venduto più dischi di tutti negli anni 50. Honest I Do.
Don't you know that I love you? Honest, I do. I never play no one above you. Please tell me you love me. Stop driving me mad. Told you I love you. Stop driving me mad. When I woke up this morning, I never felt so bad.
Che meraviglia questa sua pigrizia, dai, dopo il fulmine di Elmo James e tutto quel incalzare ci sta, poi è martedì, sono le 16:38, siamo già stanchi dalla giornata, quindi ci sta. Cosa si portò dietro Jimmy Reed al Mississippi? Abbiamo visto, non di certo la velocità, ma questo battito. Jimmy infatti ha preso il ritmo dei canti di lavoro dei campi, quel chan. Monotono ma ipnotiche, e l'ho trasformata in quello che oggi chiamiamo lo shuffle. Non cercava di impressionare nessuno, non gliene fregava niente. La sua musica era la musica di chi era troppo stanco per correre, però ancora voglia di stare lì e ballare. E questa umiltà nata tra la povertà estrema delle baracche del Delta e la disciplina della marina, ecco, proprio questa sua caratteristica ha reso il blues così universale, così accettato e ben voluto da tutti. Lui non suonava per i critici musicali, suonava per la gente che come lui voleva solo dimenticare una dura giornata di lavoro, ed è proprio guardandolo da questa prospettiva che ho iniziato a apprezzarlo molto molto di più. Mi sembrava molle all'inizio, abituata sempre nella mia vita a fare, correre, e invece ci sta anche fermarsi e Jimmy era l'uomo più semplice del blues, non gridava, non faceva soli complicati. Però tra il 55 e il 61 ha piazzato più successi nelle classifiche pop di Muddy Waters e Little Walter messi assieme. E perché? Perché il suo ritmo era ipnotico. Era il cosiddetto lump de lump, un tempo camminato, pigro, che ti entrava nelle ossa e non ti faceva smettere di battere il piede. Jimmy Reed rappresentava il blues della classe operaia. Semplice, diretto, perfetto per una birra gelata dopo 10 ore di fabbrica.
Hey, orphan, can't you hear me when I call? Hey, orphan, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just talk. Got me waking, boss man, waking around the clock. I want a little rain of water, but you won't let Jimmy start. Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just told us all. Getting me on bowman, one wanna treat me right. Wake hard in the daytime, rest easy at night, big boss man. Can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just all as all.
Radio R18, in diretta dal Comitato Provinciale AICS di Torino.
We're going up, we're going down. what you want me to do.
Ed eccoci tornati su Radio R18, Jimmy Reed, Big Boss Man, e ora Baby What You Want Me To Do nella versione di Elvis Presley. Alzate il volume e chiudete gli occhi perché stiamo per entrare nel territorio dei sogni proibiti e delle luci al neon. E questo potrebbe essere il manifesto assoluto di Jimmy Reed, Bright Lights and Big City. Registrata nel 61, questa non è solo una canzone ma un vero cortometraggio in musica. È il racconto ipnotico di un uomo che guarda la sua donna venire risucchiata dal vortice della grande città Chicago, che ti attira con le sue promesse e poi ti consuma l'anima. Ma perché questo pezzo è diventato un'ossessione per generazioni di musicisti? Il segreto è nel suo groove strascicato. Musicalmente è un capolavoro di economia, tre accordi e un ritmo shuffle che sembra sempre sul punto di fermarsi per la pigrizia, ma non perde mai un colpo. È una genialità pura applicata al relax. E poi ragazzi, c'è quella voce. Jimmy canta come se avesse appena finito un turno di 12 ore in fabbrica, come se avesse bevuto un bicchiere di troppo. Un modo di cantare un po' sbiascicato, sussurrato, di sicuro un'antiopera per eccellenza, ma proprio quel tono distaccato rende quel brano incredibilmente moderno e cool. Ma qui entriamo nel gossip. Si dice che Jimmy durante la registrazione fosse così frastornato da non ricordare nemmeno una strofa. E se ascoltate una versione originale con le cuffie e fate molta attenzione, potreste addirittura sentire una voce femminile sottile che anticipa le parole. E sua moglie, Mary Mama Reed, che è seduta accanto a lui, gli sussurra i versi nell'orecchio un secondo prima che lui li canti. Un successo mondiale registrato con il suggeritore in diretta, la faccia di quelli che rompono le scatole ai cantanti con il leggero. E aveva iniziato già Jimmy, addirittura se le faceva sussurrare nell'orecchio. Questo brano comunque è diventato una palestra per tutta la British Invasion. I Rolling Stones l'hanno suonata fino allo sfinimento in tutti i club di Londra. E Mick Jagger ha praticamente costruito la sua identità vocale proprio imitando questo modo di cantare. Jimmy Reed di sicuro era un pochino il re della semplicità. Dai riff elementari di Honest Day 2 a questo capolavoro ci ha insegnato che non servono mille note se hai il passo giusto. Analizziamo quindi quindi lo stile di Jimmy. Lui era un uomo orchestra, usava rack e supporto per l'armonica intorno al collo per poter suonare contemporaneamente la chitarra e appunto suonare anche l'armonica, che però era diversa da quella di Little Walter. Lui suonava note acutissime, stridenti, tagliavano il mix, non faceva dei bending estremi, suonava molto pulito e lineare, e questo contrasto tra la chitarra ritmica profonda e l'armonica così alta ha creato un suono che poi i Rolling Stones hanno letteralmente saccheggiato. Brian Jones e Keith Richards hanno passato notte intera a cercare di copiare quel dialogo perfetto tra i due strumenti. Mi viene da fare un lavoro di comparazione tra i due musicisti. Mettiamola a confronto: Elmore James con il suo slide aperto non premeva le corde ma le sfiorava col metallo, creando un suono continuo e fluido. D'altra parte Jimmy Reed invece usava una chitarra quasi con una batteria, non faceva mai assoli, lasciava che fosse l'armonica magari a cantare. Questo ci insegna una lezione fondamentale guardando entrambi in questo blues di Chicago. Non serve essere dei tecnici incredibili per cambiare la musica. Elmore vince con l'emozione pura e il volume, Jimmy con il ritmo e la semplicità. Due strade diverse per arrivare allo stesso cuore, quello dell'ascoltatore. E ora andiamo di nuovo ad ascoltarci un Elmore James con Standing at the Crossroad.
I work hard for my baby, and she treats me like a slave. I work hard for my baby, and she treats me like a slave. Well, she must be tired of living. I'll put her 6 feet in the grave. Standing at the crossroad, and my baby not around. Well, I was standing at the crossroad, and my baby not around. Well, I began to wonder, is poor Elmo sinking down?
Indagare sui retroscene sulla vita degli artisti blues quando le tende del palco sono chiuse, e anche per loro non farà un'eccezione. Elmore non era il classico macho del blues, era infatti un uomo tormentato da una salute che non gli dava tregua e una timidezza che spariva solo quando alzava il volume. Prima di diventare famoso era un genio dell'elettronica autodidatta. Pensate un po' che negli anni 40 lavorava nel negozio di radio di suo fratello adottivo a Mississippi, e fu lì che imparò a truccare gli amplificatori. Mentre gli altri avevano un suono pulito, lui smontava le valvole per capire come farle saturare. Insomma, è stato il primo ingegnere del suono distorto. Pensate che però soffriva di una gravissima forma di ipertensione e problemi cardiaci, e questa cosa lo rendeva molto instabile. A volte spariva per mesi tornando nel Mississippi per riposarsi, abbandonando purtroppo band e contratti a Chicago. E purtroppo i proprietari dei club impazzivano perché non sapevano mai se si sarebbe ripresentato. Invece la vita di Jimmy Reed è una delle storie più assurde, ma anche un po' tenere, di tutto il blues. Senza sua moglie probabilmente non avremmo avuto i suoi dischi. Pensate che Jimmy, vabbè, beveva molto, è vero, però la sua parlata sbiascicata e il barcollare sul palco erano dovuti a una grave epilessia non diagnosticata per anni. Pensavano che fosse ubriaco fradicio sempre, ma lui in realtà poverino stava avendo dei piccoli attacchi epilettici. E Jimmy poi era anche analfabeta e non riusciva a ricordare i testi, quindi sua moglie Mary scriveva tutti i suoi pezzi e appunto durante le registrazioni si sedeva accanto a lui in caso di bisogno. Jimmy in realtà non voleva fare musicista a tempo pieno, continuava a lavorare in una fonderia a Indiana e vedeva la musica solo come un arrotondamento. Quando la VJ Records lo chiamò perché i suoi dischi stavano scalando le classifiche pop e non solo quelle blues, lui rimase letteralmente scioccato. Perché era l'unico bluesman che piaceva sia ai neri del sud che ai bianchi del nord e ai teenager. Ma la vita non fu generosa con nessuno dei due. Elmore James è morto giovane a 45 anni nel 63 per un attacco di cuore nella casa del suo amico Big Bill Hill mentre si stava vestendo per il suo grande ritorno sulle scene. Infatti stava per partire il tour che lo avrebbe reso una divinità per i giovani inglesi come Clapton e Rolling Stones. Non saprà mai di aver cambiato il rock per sempre. Infatti una piccola curiosità, è citato da Jimi Hendrix come la sua influenza principale per il suono distorto. Pensate un po', senza il suo coraggio, il coraggio di Elmore di alzare quel potenziometro, il rock probabilmente come lo conosciamo sarebbe molto più educato. Esistono anche poche interviste e poche foto di lui, a differenza di Muddy Waters che voleva fare il padrino di Chicago, lui rimaneva nell'ombra, lasciava che fossero le sue chitarre a parlare. Nonostante invece fosse bluesman che vendeva di più negli anni 50, Jimmy Reed rimase sempre un uomo molto semplice, vittima di contratti discografici terribili. Lottò tutta la vita con l'epilessia e morì nel 1976. Amici miei, è il momento di salutarvi perché stiamo arrivando alla fine di questa puntata e chiudiamo anche un po' qui la nostra maratona di Chicago, anche se abbiamo visto come il blues sia un continuo intreccio tra luoghi, persone e periodi storici. Spero che Elmore e Jimmy vi abbiano fatto vibrare le casse della radio come lo hanno fatto con me e abbiamo visto come questa città abbia preso il blues acustico del sud, lo abbia trasformato in un mostro elettrico, ma per capire che cosa succederà nella prossima puntata dovremmo fare il percorso inverso. Imboccheremo la Highway 51, la strada dei musicisti, mentre scendiamo verso il Tennessee il paesaggio cambierà, l'aria diventerà più umida, il ritmo si farà più sinuoso. Dalla prossima puntata ci avvicineremo a Memphis. Se Chicago è stata la fabbrica del blues, Memphis ne è stata la vetrina, il luogo dove il blues ha incontrato il peccato e il gioco d'azzardo e radio commerciale. Cammineremo su Beale Street e vi racconterò di questa strada dove potevi incontrare un predicatore a un angolo e un giocatore di dadi all'altro che ascoltavano lo stesso blues. Parleremo della Sun Records, di come un giovane ragazzo, Riley King, è arrivato in città con una chitarra e un sogno, diventando per tutti i blues boys Memphis, il crocevia della storia americana. Io sono Federica Gerotto e questa era la voce del blues. Grazie ad Ikes, grazie al direttore Costantino Meloni e a tutti voi miei ascoltatori che mi sostenete e aiutate in questo compito così delizioso di diffondere il verbo del blues. Questo è stato il nostro ultimo ruggito da Chicago. Ci vediamo a Memphis il prossimo martedì dalle 16 alle 17 e io vi aspetto questo sabato a Vigone con i miei Blue Screen. Ciao!